Cari amiche, cari amici, bentrovati, benvenuti, Bruxellando, Radio Alma, martedì sera, martedì ai microfoni, e siamo nuovamente qui dopo una breve pausa, e di tanto in tanto capita anche a noi qui della radio di assentarci per un motivo o per un altro, quindi stasera siamo felicissimi di ritrovarvi e noi speriamo che anche voi siete felicissimi di ritrovarci questa sera. E ovviamente, dovendoci far perdonare un po' l'assenza di queste due settimane, è una puntata estremamente ricca, quindi ci sono molti molti ospiti questa sera e noi siamo estremamente contenti, prima di tutto perché sono due realtà italiane in Belgio e secondo perché è un modo, come abbiamo sempre detto, di continuare a promuovere quella che è la lingua italiana per uno e l'arte italiana per il secondo ospite della serata. Saluto in regia Dani M.
Buonasera a tutti.
I nostri George.
Io sono George.
vabbè, la fantasia al potere, si diceva una volta, tanti anni fa,
se l'è scordato. Troppo giovane Imola per conoscerla.
Bastava un cenno, l'altro capiva, diceva... Questa sera giochiamo lo scambio
e
di
ovviamente
ruoli.
Il nostro George, che è ai microfoni, che è la nostra bruxellandopedia vivente, non manca di confermare ovviamente la sua peculiarità.
Non faremmo bene a cambiare comunque, perché io bruxellandopedia
non ti piace?
Va benissimo. No, non riesco a farlo.
Poi tu fai bruxellandopedia in vacanza, cioè,
Imola con la barba e la cravatta, no?
E la nostra Fiordaliso, che stasera ci ha riservato una chicca di letteratura straordinaria, quindi insomma io veramente sono curiosa di perché è un libro che ho già letto, quindi siccome sono rare volte in cui le nostre letture si incrociano, quelle rare volte in cui si incrociano poi è un piacere di trovare anche i commenti di Imola. E è una settimana anche abbastanza ricca di eventi per la nostra agenda e quindi piano piano insomma iniziamo anche la puntata di questa sera e la cominciamo con il primo ospite che è qui con noi in studio, Emanuele.
Salve a tutti, sono Emanuele Berardi.
Ecco, allora dovete sapere, per quanti ci ascoltano,
che non è parente.
No,
volevo,
non vabbè,
è parente.
Ecco, l'hai detto tu, vabbè, prosegui.
Mi fermo qua, la lancio. Non è parente.
Vabbè, non è parente, quindi così evitiamo ogni discussione. Però vi volevo dire che non abbiamo fatto la prova a microfoni questa sera, così vi rendiamo partecipi anche di quello che poi quello che accade ai microfoni spenti in trasmissione. E che, come molto spesso capita alla sottoscritta recentemente, ho dimenticato tutti i miei appunti a casa.
È normale.
È un esercizio di stile.
No, è un esercizio soprattutto per le mie capacità mnemoniche, quindi per me. Senti, allora, Emanuele, io sono molto contenta che tu sei con noi questa sera perché siamo doppiamente onorati. Primo perché è il tuo primo romanzo, giusto?
Sì.
Secondo perché questa è la prima presentazione in assoluto.
Esatto.
E anche perché precediamo anche la libreria Piola, perché poi domani sera vi siamo proprio in libreria, però intanto questa è per noi insomma una vera e propria anteprima, quindi noi
più di così, prima della prima
voglio dire, siamo felicissimi di poter quindi già parlare della Luna di Lenny, che Emanuele ha scritto già qualche tempo fa. Emanuele, raccontaci un po' di te, magari raccontaci prima di te insomma in quanto Emanuele, poi parleremo magari dell'Emanuele scrittore.
Va bene. Io sono di Roma, sono nato nella a Centocelle, periferia sud-est di Roma.
Mitica. Mitico quartiere romano.
Conosco poco Roma, quindi
Centocelle è un mitico quartiere romano.
Bene,
appunto.
Io non posso dire nulla in merito.
Mitico quartiere romano.
E niente, ho studiato, sono sempre stato appassionato di scienza, mi sono laureato in biologia alla Sapienza, ho fatto anche il dottorato sempre alla Sapienza, poi insomma essendo l'Italia un paese che non offre poi grandi prospettive, opportunità, prospettive sì, ma opportunità immediata di lavoro no. Sono venuto qui in Belgio, a Leuven, dove adesso faccio il lavoro come postdoc alla, al Gassiusberg, e mi sono sempre occupato da, da quando ho fatto la tesi di cachessia oncologica, che è quel forte stato di dimagrimento che occorre nei stati avanzati della progressione del patologica.
E come mai hai scelto il Belgio?
Perché insomma ci sono ottimi gruppi di ricerca, in particolar modo sono venuto a lavorare da un gruppo di italiani, il professor Maurilio Sampaolesi di Pavia.
Che lavorano qui in Belgio?
Che lavorano qui in Belgio, c'è una forte comunità di scienziati italiani nella KUL.
Questa è una bella
beh, interessante,
notizia,
beh, cioè, è una conferma di quello che dicevamo prima, che insomma c'è questa intelligenza italiana che non trova radici nel proprio paese di origine, che emigra insieme al cervello, almeno speriamo.
No, se posso essere più preciso, dai, ecco. Non trova sostrato per lo sviluppo, ma le origini sono quelle. Cioè,
non
mi
trova
detto che sei di
Centocelle, sì.
essendo di Centocelle, è chiare origini italiane. Poi insomma l'Italia è grande, poi uno può cominciare a dividersi, dire no, più su, più giù, qua di là, di là, no, però insomma.
Poi insomma Roma è grande, occorre specificare esattamente la zona di provenienza.
No, ma non è necessario,
Roma è enorme,
Giorgetto vuole precisare. Però allora Centocelle è tutto sommato, però insomma qui magari ritorniamo al nostro romanzo, è uno dei protagonisti insomma della Luna di Lenny.
Sì.
Ma cominciamo da Centocelle, così.
Esatto, io insomma in questo libro racconto l'idea del romanzo parte dal fatto che insomma questo era un quartiere che offriva diverse tra virgolette visioni. Da bambino facevo un gioco, mi piaceva tantissimo Blob in televisione, la trasmissione insomma che univa vari spezzoni di trasmissione, e questa cosa la facevo anche io, ma ero piccolo, avevo 12 anni. Mio padre mi ha regalato un videoregistratore, avevo comprato delle videocassette insomma grandi da 3 ore, e inizialmente prendevo dei pezzi così e li montavo, dei pezzi di trasmissione. Poi pian piano ho cominciato a farlo in maniera sempre più casuale e mi facevo il mio blob. Poi tra virgolette,
aspetta, ti facevi il tuo blob in che senso?
Che non cosa? So, pezzi
no,
di partita,
ecco,
pezzi di film a caso, pezzi. C'era Piero Angela che spiegava per esempio non so, i babbuini, io mettevo un pezzetto lì, un pezzo di partita. Alla fine poi ho notato che tra virgolette non era poi troppo differente da quello che vedevo fuori la finestra di casa, insomma Centocelle è un quartiere un po' così colorato, adesso io sto esagerando chiaramente, e da qui è nata l'idea insomma di creare una storia intorno a una girandola di personaggi molto varia, variegata insomma, personaggi un po' strambi
abbastanza
che l'ho infilato insomma in questa storia. Ci sono anche ovviamente connotazioni come dire autobiografica in qualche modo, perché penso che raccontare ambienti che si conoscano evita di scendere poi nella banalità insomma di certe descrizioni, soprattutto di luoghi e persone.
Quindi Centocelle, uno dei protagonisti che dà anche poi il titolo al romanzo, è Lenny. Sì. O Leonardo, lo chiamiamo Lenny?
Lenny.
Lo chiamiamo Lenny.
Beh, insomma, ci sono un sacco di Lenny anche, anche nei film. C'è un bellissimo film su Lenny. Si intitola proprio Lenny, ed è un film bellissimo. Un film che ha ormai, credo, 40.
Vabbè,
70,
insomma,
tra i 35 anni circa.
Noi non c'eravamo.
Ed era no, non importa, neanche io.
George, sì.
Parliamo di Lenny. E quanto c'è di autobiografico in questo tuo protagonista?
Abbastanza, perché allora, diciamo innanzitutto che il libro è abbastanza, in realtà è vecchio, perché questo era stato, l'avevo finito nel 2004, poi come spesso succede uno poi le cose le lascia lì insomma un po' a decantare, poi gli amici, insomma la mia ragazza hanno cominciato, capitava in mano il manoscritto e mi hanno cominciato a spingere verso la ricerca di un editore. Però diciamo che il romanzo, insomma, soprattutto la prima parte, quella lì, insomma, in cui i ragazzi cominciano ad avere una coscienza, si formano una coscienza politica, quella è molto autobiografica, soprattutto le parti insomma in cui questi poi si organizzano anche militarmente, adesso che io sia no, però insomma e quindi la contestazione di piazza, ecco, diciamo questo.
Però ci sono diversi elementi, c'è la parte della contestazione, però c'è proprio la parte del gruppo degli amici di Lenny.
Sì.
Magari possiamo spendere qualche parola su questo gruppo?
Sì, questi sono dei ragazzi un po', diciamo così, tra virgolette scapestrati, sembrerebbero un po', hanno questo atteggiamento. Innanzitutto si esce dal liceo, si entra all'università, è quella fase in cui nessuno di noi, come tutti noi insomma abbiamo avuto, nessuno di noi ha dipendenza, è indipendente a livello economico, come dire, quindi è una fase proprio di crescita e si sperimentano varie cose, tant'è vero che è un gruppo tutto sommato scombinato, un po' strampalato, così se vogliamo, anche i personaggi, no? Ci sono vari personaggi, c'è anche un cane, che il cane entra di diritto come uno dei personaggi principali del racconto.
Cipo.
È un cane,
esatto.
Un cane anarchico, realmente esistito, era il mio cane quando eravamo piccoli, era un cane che veniva solo da noi, insomma, a mangiare e a dormire la sera, era completamente libero. È morto di vecchiaia, insomma.
Dato lui, almeno
felice,
è riuscito.
Una fine felice. Lui era, insomma, aveva più amici lui quasi che noi, insomma, tutti lo riconoscevano per strada, era uno di quelli che frequentava il dietro cucina dei ristoranti amici e quant'altro. C'è la Luna, c'è quindi anche ci sono dei personaggi in qualche modo che hanno un costante dialogo con la Luna.
Lenny in particolare, Lenny,
esatto.
Concludi quasi un po' tutti i capitoli con questa riflessione sulla Luna,
esatto.
E quindi poi riesce a dare effettivamente tante interpretazioni ai diversi momenti, sia di stato d'animo di Lenny, sia di cambiamenti proprio legati alla Luna stessa. Quindi questo è il primo elemento, quindi il gruppo. Secondo te, quindi questo è un romanzo scritto nel 2004, siamo nel 2011 e ne abbiamo viste tante, soprattutto quest'anno in merito ai nostri giovani. Che cosa credi sia cambiato rispetto alla nostra generazione? Siamo quasi coetanei, quindi posso dire, rispetto a che cosa vedi rispetto a quello che è accaduto quest'anno, per esempio sulle delle varie proteste in piazza?
Diciamo che quando io l'ho scritto era il passaggio tra le tute bianche e No Global. Adesso poi insomma hanno cambiato nomi, diciamo, c'è stata l'onda a Roma in particolar modo, e su quel punto di vista non molto. C'è da dire che dagli anni di piombo, insomma, gli anni duri la contestazione italiana ad oggi, in Italia, un po' in vari paesi europei in realtà, ma in Italia è un tema che torna frequentemente, insomma, è una ruota che insomma gira e torna. Il discorso della contestazione, soprattutto studentesca, insomma, torna sempre, diciamo. E per quanto riguarda l'altra componente, secondo me, che insomma è ancora attuale, è la parte ecologista. Il romanzo ha una forte impronta ecologista, anche perché insomma c'è sempre il tema ricorrente di Chernobyl. Uno dei protagonisti, in particolar modo Lenny, vive spesso insomma dell'incubo di quando era piccolo e ricordava insomma i liquidatori sul tetto del reattore numero 4 che in qualche modo erano poi degli eroi, diciamo anche questo è un tema che è tornato, ahimè, con Fukushima l'11 marzo scorso. Insomma, si è assistito allo stesso disastro sostanzialmente, quindi
sì, in forma un po' ridotta, ma sì.
Esatto, però l'altra componente è, per esempio, si parla molto di musica, soprattutto degli
molto
anni 80.
Di musica, sì, anni 80, che è poi il nostro sfondo culturale di riferimento.
Esatto.
Tornando indietro,
musica
pensando
anni 80. Musica anni 90, vorreste dire, musica anni 80, se pensiamo che non comincia ad ascoltare musica all'età di 14-15 anni.
No, ma in questo caso si vive il paradosso che loro hanno nostalgia di un periodo mai vissuto, perché ecco, nel gruppo si infilano dei personaggi distanti da loro, temporalmente, per esempio c'è un punk quarantenne che è rimasto in qualche modo incastrato in quegli
ancora
anni.
Ancora adolescente.
Esatto, e gli inculca insomma questo un certo stile, soprattutto a livello musicale, Così come c'è un ex sindacalista che in qualche modo è rimasto ai suoi anni di piombo, che ha vissuto attivamente e porterà, ahimè, a come dire, a trasmetterà questa cosa ad alcuni ragazzi che, ahimè, prenderanno delle strade sbagliate. Ecco.
È interessante questa cosa, un sindacalista che porta una strada sbagliata. Cioè, è rivoluzionario, rischi abbastanza grosso. Perché questa scelta?
Perché da un punto di vista tecnico, perché il romanzo è stato l'ho scritto in un periodo abbastanza lungo, questo nasce come un racconto e poi non riuscivo più a separarmene, cresceva e in qualche modo è cresciuto nel tempo anche un po' stilisticamente, diciamo, e quindi avevo bisogno di nuove, come dire, un apporto di novità che avrebbero poi dato nuova linfa al racconto, e quindi ogni tanto ho aggiunto dei personaggi come questi che in qualche modo dessero nuove connotazioni alla meccanica narrativa e alla storia.
Alquanto curioso.
Non svegliamo troppi dettagli perché poi i nostri lettori dobbiamo incuriosirli. E a proposito del gruppo, io ho una domanda su Matilda. È perché è interessante il contrasto che c'è con Lenny. È voluto, fa parte di una descrizione del gruppo stesso, oppure è nata così scrivendo?
Matilda è una delle donne del romanzo, diciamo. Tendenzialmente sono tre, c'è la Luna,
Matilda
e poi c'è insomma diciamo proprio l'altra ragazza che è la sua ragazza.
Dai, Matilda è quella un po' più particolare delle tre.
Sì. È quella lì.
Secondo me poi è soggetto a interpretazione ovviamente.
Ognuno la pensa a modo proprio.
A parte la luna.
Non discutiamo di Luna. Luna questo doppio simbolo. Di nome di fatto.
Perché è completamente diversa da lui,
sì.
Diciamo. Ecco,
e
sì.
Dagli altri, non solo da lui,
esatto.
Anche dagli altri, quindi è un po'.
È la ragazzetta, diciamo, borghese, se vogliamo, che lui in qualche modo cresce, insomma, ci è cresciuto un po' insieme, poi nasce questo rapporto molto complesso tra i due, molto anche, diciamo, combattuto. Tant'è vero che poi lui asseconderà la propria natura e troverà, insomma, negli occhi di un'altra ragazza molto più simile a lui forse quello che cercava, ecco.
Cioè in qualche modo una dei parioli che è scesa a Cenicella.
No, c'è anche
una di Prima Valle che arriva con la vespetta. No, è vero, cioè, la famosa storia di Prima Valle. Vengo da Prima Valle con la Vespa rosso Bordeaux. La prima mi fa una piotta, la seconda un cielo so, o me se cappotta, a seconda delle versioni. Quindi.
Ma quanto ne sai, George, veramente?
Eh beh, questi sono i suoi trascorsi bellissimo. Romani.
Ma il bello è...
Le vacanze romane.
No,
una delle
no.
cose belle di Roma è proprio questa mescolanza, questi incroci se vuoi, strani, nel senso che proprio anche mondi diversi che però si incontrano.
Sì, sì. Beh,
assolutamente.
E quando uno ritrova proprio cammino.
E un altro elemento che pure è interessante comunque è la famiglia. Soprattutto la famiglia di Lenny che ritorna molto spesso. È anche questo voluto o una costruzione che è venuta strada facendo, o c'è un messaggio particolare che vuoi trasmettere proprio sul ruolo della famiglia?
Ma in qualche modo i personaggi sono all'inizio erano pochi, poi pian piano che uno scrive vengono come se uscissero fuori, insomma, dalle righe di quanto uno ha scritto. E la famiglia è lui, suo fratello,
la sorella,
e la sorella che non viene in realtà quasi manco mai,
però di tanto in tanto,
esatto,
concludi con la sorella, però
esatto. e il padre che non è mai esistito, o meglio esiste tramite i racconti della madre, ecco.
Che ci faceva a Berlino? Mi ricordo.
Studiava, però ecco. Prima della caduta del muro. No, diversi riferimenti, insomma, storici. E ecco, e la famiglia, il cerchio insomma della famiglia, diciamo, si chiude col cane, che insomma è questo, è il più
che è il vero protagonista, che diciamo,
il più libero di tutti. Perché insomma questo è un gruppo di persone un po' così, che vivono un po' la monotonia dell'ambiente circostante, sono un po' degli ospiti non invitati, insomma sono qui ragazzetti, come lo siamo stati secondo me un po' tutti, poi alla fine, quando uno non ha ancora perfettamente chiaro di sì.
Beh, può prolungarsi anche negli anni questa situazione, non è che ragazzetti poi insomma pure in avanti con gli anni sono questo senso di inadeguatezza o di incapacità di gestire, sentirsi sempre fuori luogo, questo può succedere. Beh, dunque no, vabbè.
No.
Mi alzo le mani.
No, io volevo semplicemente magari suggerire a George di leggere magari qualcosa di Lenny, magari un suggerimento,
sì,
così da dare un po' anche un assaggio della scrittura di Emanuele.
Sì, infatti vorrei leggere uno dei primi tre capitoli, poi la fine, visto che cambia lo stile, sarebbe interessante. Non lo possiamo fare ovviamente, però insomma sarebbe stato carino. Mi sta indicando 8 pagine, vediamo se ce la facciamo.
Da qui. Dalla musica.
Esatto.
Da qui
e poi zoomando il dialogo, perché insomma.
Allora, in diretta.
Sì.
Eravamo ragazzi inquadrati, spinti al limite, politicamente motivati. E quando ci disponevamo sul campo di battaglia, non eravamo altro che una rumorosa comitiva di mezzi ribelli pronti a tutto. Ci avevano massacrato di botte, ne avevamo date di santa ragione. Ci eravamo pentiti, rivendicati. Avevamo spaccato qualsiasi cosa, scritto su tutti i muri accessibili le nostre ragioni. Pianto di rabbia, riso a crepapelle, sorseggiato il coma etilico in ammollo di angosce terribili. Roba che quando avevo fatto vedere a Cibo il documentario su Chernobyl con i soldati atomici sul tetto dell'unità 3 in mezzo ad un'equazione di raggi gamma, quella testa di quarzo credeva che la luce azzurra dei filmati fosse il colore naturale dell'ex Unione Sovietica. Hai voglia a spiegargli che era l'effetto Cherenkov della particella emessa a velocità superiore a quella della luce? Niente. Alla fine, ad impressionarlo veramente, era stato un robot in avaria che da lontano sembrava un cane. Ma ognuno di noi aveva le sue fissazioni. I miti che aveva in testa mio fratello, ad esempio, avevano lasciato tracce durante gli anni di piombo ed entravano di corsa nei nostri ragionamenti. Gente che aveva avuto il coraggio di agire verso le classi sociali più elevate, per dirlo alla sua maniera. Tra questi c'erano la banda Bellini, quelli del Casoretto, storico servizio d'ordine della Milano di fine anni 60, la banda Cavallero, i torinese del quartiere rosso di Borgodola e le BR. Il modello di avanguardia rivoluzionaria che avevano tentato la lotta all'invasione economico-imperialista delle multinazionali succedutesi all'occupazione tedesca. E allora gli rispondeva Mahatma, con tutte le alleanze strategiche dei vari Zak, Federico e Ilich, necessarie alla battaglia, e la faccenda, ovviamente, finiva sempre per farsi nervosa. La musica sottofondo aveva reso celebri gli anni Ottanta. I film parlavano la nostra seconda lingua e con i libri la faccenda non finiva mai con l'ultima pagina. Qualcuno aveva letto Bakunin e lo aveva raccontato agli altri. Qualcun altro si faceva raccontare la disputa fra l'uomo comune ed Hegel nella Sacra Famiglia. Mahatma pompava sentimento con le opere di Federico Tozzi, raccontando il disadattamento di Pietro e Ghisola, che pur rappresentando due classi antagoniste, i proprietari e gli assalariati, in fondo sembravano fatti della stessa pasta. Claudio era alla continua ricerca di nuovi guerriglieri e, malgrado soltanto il nostro Mahatma o Maurizio Fragapane fosse di origine lucana, tutti noi, nel bene o nel male, amavamo il grezzo romanticismo che si celava dietro le gesta di uomini come Carmine Crocco, considerato il padre di quel brigantaggio moderno che scacciò l'egemonia e sopruso dei piemontesi della sua terra. E poi eravamo romantici perché avevamo sempre avuto coscienza delle nostre limitazioni. Da piccini, quando facevamo i castelli di sabbia con 4 torri assieme allo zio Augusto, e da grande, quando le torri sono diventate 6, 8, 12, e la luna, il crepuscolo e i palazzi all'orizzonte.
Vedi, questo è soltanto un assaggio di La Luna di Lenny, quindi noi vi ricordiamo che Emanuele domani sera sarà la libreria Piola, brussellando anche, quindi saremo nuovamente
anche brussellando in
compagnia. Quindi invitiamo tutti voi dalle ore 19, grosso modo, 19:30, quindi presso la libreria Piola, Avenue Franklin 66, 1000 Bruxelles. Emanuele, siamo in conclusione. C'è qualcuno che vorresti salutare in particolare?
Vorrei salutare Daniela, la mia ragazza.
Beh, a noi ovviamente, Daniela, ti ringraziamo, perché immaginiamo che senza il tuo supporto la luna di Lenny non avrebbe mai avuto la luce, quindi insomma un caloroso saluto anche da tutti noi. Ma Daniela è qui a Bruxelles oppure in Italia?
No, è qui, a Leuven.
Ah, non poteva venire pure lei con te?
Sta studiando.
Domani, allora in bocca al lupo, domani ha un esame.
Domani ha un talk, sì.
Ah, bene. C'è chi studia a Berlino e chi studia a Leuven. E poi voglio sapere se c'era o non c'era nel libro. Senza dire, c'è o non c'è nel libro?
Abbastanza.
Io credo
abbastanza.
Di sì.
Bene, bene. Con questo concludiamo. A voi l'ardua sentenza di capire chi è in realtà e dove sta in realtà.
Grazie.
Cari amiche e cari amici, bentrovati Brussellando, martedì ai microfoni, e come annunciavamo in apertura di trasmissione è una puntata estremamente ricca e quindi siamo veramente felici di accogliere qui per la prima volta, se non erro, a Bruxelles, Silvia, correggimi se sbaglio, Caturano.
È giusto, sì.
E Silvia ha inaugurato proprio oggi presso una delle filiali della Montepaschi di Siena una mostra di pittura, Butterfly, e la mostra si terrà per circa un mese, quindi fino al prossimo 15 dicembre, quindi invitiamo tutti voi a partecipare. Oggi, come dicevamo, c'è stato il vernissage, quindi ahimè non abbiamo potuto partecipare, però almeno cerchiamo di riparare con la nostra trasmissione in radio. Silvia, raccontaci un po' di te prima di passare alla tua passione per la pittura.
È impreparata, adesso è difficile,
sì.
La metti in difficoltà. No, uno potrebbe parlare per sé.
Di me, sì. Parlare dei miei quadri, non di me.
Parliamo dei tuoi quadri,
non
sì.
Amo parlare.
Tanto dopo la domanda del rapporto fra te e i tuoi quadri la faccio, quindi vedi tu.
Okay.
Vedi come meglio voler...
Vabbè, io nasco come pittrice autodidatta, e ho sempre amato la pittura, sin da ragazzina, insomma, è stata sempre la mia passione.
Eh beh, questo mi sembra estremamente... Quindi Michelangelo diceva che quando lui lavorava il marmo, in realtà non operava che attraverso la mano di Dio, e la forma del marmo poi gradualmente appariva perché c'era già un disegno. Per te invece come nasce il processo creativo?
Il processo creativo nasce più o meno allo stesso modo, senza la mano di Dio,
erano altri tempi.
Esatto. Però il quadro nasce piano piano, cioè non c'è una progettualità prima di creare un quadro, diciamo.
Quindi è molto istintiva la tua creazione.
Esattamente, sì.
E quell'istinto è dato più da eventi magari naturali, oppure più eventi magari quotidiani legati
eventi
alla...
Eventi interiori, anche quotidiani, può essere una melodia, può essere un evento, un temporale, insomma.
Una domanda. Io ho visto l'infinito leopardi, ma gira anche su internet una copia fotostatica dell'infinito, è incredibile perché è fatto di getto, c'è una correzione in tutta la poesia, quindi boom, in un secondo l'ha scritto,
sì.
I tuoi quadri che si basano sull'istinto, come dici tu, su qualcosa che nasce da dentro, sono lenti, cioè hanno... Sono sempre istintivi?
No, sono sempre istintivi. Non, per esempio, non, se inizio un lavoro lo porto a termine, non lo rimando al giorno dopo, non c'è uno studio. Non devono prendere ossigeno, devono uscire così.
Ma è interessante.
Sì, si prepara, sto preparando il contorno per la domanda. Poi dopo.
Quindi, in effetti... Il lavoro della tua tela, quanto differisce la prima idea dal prodotto finale? Scusami,
no,
se lo chiamo così.
Possono essere 3 ore, 4 ore, ma non c'è mai un distacco dalla tela mentre opero.
E quindi che materiale usi?
No, posso usare acrilico, oli.
Qual è il tuo preferito?
Però mai l'acquarello.
Anche l'acquarello, però
maggiormente l'acrilico.
Che è quello che forse probabilmente si
è più veloce,
più veloce,
sì,
esatto,
sì, nell'asciugatura,
per questo stavo pensando al materiale, ho fatto domanda, perché se è una cosa rapida, insomma, l'acquarello magari è un po' più lento, aspettare, interessante. Ma anche chi fa chi crea, cioè il pittore o la pittrice, questo quadro è istintiva tanto quanto il quadro.
Io sì, purtroppo sì.
Nel bene e nel male.
Nel male.
Ma le medaglie hanno due facce, non c'è niente da fare, è impossibile. Io ancora adesso lo chiederei al biologo che prima era intervenuto, se ci sono medaglie con una sola faccia. Esiste in natura qualcosa con una sola faccia?
No.
Non mi sembra, quindi...
No, smentita, fuori questa cosa. Parliamo però di questa mostra. Partiamo dal titolo, perché mi ha incuriosito tantissimo, Butterflies, perché lì per lì l'ho letto, sai, velocemente, Butterfly, poi ho detto no, c'è qualcosa in più, anche questo nasce così, sulla base di un istinto di...
Sì, perché è un gioco di parole, chiaramente.
Sì.
Parte dalla morbidezza del burro, al volo di colori, insomma, è difficile da spiegare. I quadri vanno visti, insomma, maggiormente.
Purtroppo dei limiti.
Sulla morbidezza del burro, sul volo dei colori, già abbiamo detto molto, insomma,
sì,
mi sembra di sì. E come definiresti la tua pittura?
Istintiva, colorata.
Qual è il colore che ti piace usare di più?
Soprattutto mia, tutti i colori, maggiormente i colori forti, il rosso, gli azzurri, intensi.
Sono 10 le opere che stai esponendo alla Mute dei Paschi, magari ce n'è una in particolare che vorresti descriverci, anche se mi rendo conto che è un'impresa ardua, non volermene.
Sì, ce n'è una in particolare, il titolo è Metametrico, nasce da un racconto di Stanislav Lem, che mi è stato proprio raccontato, letto, che... narra di questo sovrano del pianeta che era talmente grande che abbracciava tutto il pianeta, e quindi io ho rappresentato così istintivamente questo sovrano del pianeta, che è il pianeta stesso. Poi.
Beh, interessante. Quindi immagino che il colore prevalente lì possa essere il giallo e il rosso?
Sì, ci sei quasi.
Grosso modo. E questa è la raccolta, quindi diciamo attuale, i tuoi ultimi lavori.
I miei ultimi lavori.
Invece in passato?
In passato ho fatto parecchio figurativo, pittura classica, insomma.
Invece che cosa
bolle
in pentola? Che cosa bolle in pentola?
Bolle in pentola, qualcosa che si richiama al riciclo.
Ah.
Quindi,
tema a noi anche molto caro,
esatto, quindi operare su materiali di riciclo, devo studiare delle cose.
Ma pensi, insomma, di discostarti dalla pittura oppure
no,
di continuare?
No, sempre sulla pittura.
Sempre solo sulla...
Però su superfici diverse, insomma. Andiamo oltre la tela, diciamo.
È interessante perché poi probabilmente quello che resta è il messaggio che va al di là della tela, perché magari la osservi una volta, la osservi una seconda volta, e quello che ti resta proprio come fotografia interiore è l'immagine, forse la prima immagine poi di ogni quadro. A questo punto vorrei però invitare il nostro amico Guglielmo, che è stato poi il tramite che ci ha permesso di conoscere Silvia, magari a darci un commento sull'opera di Silvia. Guglielmo, benvenuto.
Grazie. Io mi sono innamorato prima delle opere e poi dell'artista. Per cui forse il mio contributo è un po' di parte, appena appena. Però, ecco, come diceva anche giustamente Silvia, più che raccontarli, i quadri vanno visti. Ma se devo proprio dire qualcosa, riallacciandomi anche all'intervista che avete fatto prima riguardo al libro, il libro è un racconto, una narrazione, io sono un appassionato di lettura, forse quello che posso dire delle opere di Silvia è proprio che dietro i colori, sullo sfondo della tela, anche lì c'è un racconto, però è un racconto diverso da quello che ci può fare lo scrittore, che ha qualche cosa di ben chiaro, un messaggio preciso da darci. Nei dipinti, soprattutto negli astratti, e direi che la collezione che abbiamo portato a Bruxelles rappresenta quasi il meglio della produzione di Silvia. Ecco, in quei dipinti c'è un racconto che noi stessi tiriamo fuori dal profondo della nostra anima, perché ce n'è da ascoltare se stessi a lungo. Sono dei quadri molto intimisti che non hanno necessariamente riferimenti nella realtà, in mm-hmm. quanto sono degli astratti, però non sono degli astratti difficili, non sono delle opere contemporanee, provocatorie, cupe, come se ne vedono anche tante. Sono l'unico gusto è quello di colpire l'attenzione, attirare l'attenzione, mm-hmm. l'ossessione dell'arte moderna è attirare l'attenzione. Questi sono degli astratti classici che è un piacere guardare, è un piacere avere in casa. E questa per esempio è la fortuna che io ho avuto di averli per lungo tempo in casa, e sono delle opere che ti riempiono la vita di tutti i giorni. E quindi per me, che ho girato tanti musei in tutto il mondo, quando li ho visti mi sono reso conto subito che c'era qualche cosa di più. E siccome il mondo dell'arte è molto difficile emergere, no? Tu adesso parli con qualunque gallerista, sembra che emergere sia letteralmente impossibile, o sei già famoso o non è possibile, quindi sembra una contraddizione in termini. Mm-hmm. Ebbene, se questo è vero, allora qui oggi stiamo intervistando un artista che sarà famosa nel XXI secolo.
Essere pionieri d'altronde è anche una scommessa, quindi insomma noi siamo felicissimi di poter dire che Silvia Caturano è stata con noi questa sera, il 15 novembre, e magari tra qualche anno, quando risentiremo la registrazione della nostra trasmissione, certo, potremmo essere fieri di esserne stati promotori. Daniele Regia avrebbe una domanda.
Sì, Silvia, io sono molto contento stasera di avere qui con noi un artista, una pittrice, perché ho questa domanda da fare, che vorrei fare a tutti i pittori. Facendo un paragone, per esempio, con uno scrittore scrive un romanzo, un libro, delle poesie, e poi ne vende delle copie, ma di fatto non si separa dall'opera che ha creato. Mentre un pittore che fa un'opera che è una e una sola, purtroppo si separa dall'opera che ha creato. Siccome mi sembra di aver capito che tu hai un rapporto molto intenso con le tue opere, perché ti vengono di getto, c'è un lavoro interiore molto importante, tu come, cioè, in un certo senso la prendi male il fatto di vendere un...
Malissimo.
Ma è come, cioè, non lo so, come
sì, sì,
come
è come perdere un pezzo di sé, però bisogna farlo.
Ho capito, perché guarda, è una domanda che mi è sempre, insomma, intrigato a fare a questo tipo di artista.
E poi ti accorgi se la persona che compra il quadro, insomma, veramente
ci tiene.
Ci tiene, sì. E quindi
capisci dagli occhi o da...
Sì, 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 sì.
Vabbè, ci sono emozioni che sì, d'altronde, nonostante trasmette tutto, oggi riusciamo ancora a cogliere. C'era uno scrittore a me molto caro, penso svedese, ma anche uno dei protagonisti, il commissario, insomma il padre del commissario, dipinge sempre la stessa tela, lo stesso motivo, perché non riesce a percepire l'idea che deve cambiare, quindi disegna sempre questo gallo cedrone con il sole al tramonto. Ti è mai capitato di non riuscire ad andare oltre una tela?
A volte capita, però la metti via e ne prendi un'altra.
Ah, e quindi poi
e normalmente muore lì, quella, non viene più ripresa.
E quanto è importante per te l'uso dei colori?
È importantissimo.
La gradazione, la variazione.
Sì, sì, sì.
E il rapporto con la luce?
Anche sì. C'è una tridimensionalità, una profondità anche in un quadro astratto, non solo in un quadro figurativo dove c'è proprio la tecnica della profondità.
Mi sembra di capire che anche tu vivi, insomma, in paesi non mediterranei, dove la luce, pensiamo all'Italia per esempio, gioca un ruolo importante. Quanto questo ha influito sulla tua creazione?
Tantissimo, i colori, la
quindi
luce,
comunque c'è
un... cioè io vivo in un posto pieno di luce, pieno di colori, profumi.
Mm-hmm. Sì. Quindi questo tutto sommato riesce ad avere anche un...
Sì.
No.
E poi se posso aggiungere, sì, dove vive Silvia, l'isola della Maddalena,
è
un posto estremo sotto ogni punto di vista. C'è un vento che ti porta via per la maggior parte dell'anno, che ha scavato le rocce e che ha creato delle forme che sono sorprendenti, forme naturali meravigliose, che io ho visto in un solo altro posto, in un documentario della BBC, nel mezzo del continente antartico. È soltanto lì che il vento riuscito a scavare il granito in quel modo.
Siamo in conclusione perché, sì, ahimè, il tempo in radio è oltremodo tiranno.
Abbiamo le due domande classiche.
Dai, una la fai tu e un'altra la faccio io.
Allora, ce ne sono tre.
Bene.
Uno, adesso siamo arrivati al rapporto fra te e le tue opere, allora. Adesso magari riesci a dire qualcosa.
Sì.
Vai, diccelo, il rapporto fra te e le tue opere.
Carnale, come fare l'amore.
Può dare vita ad un figlio, che esatto, più o meno è la stessa, vabbè, cosa.
E sono creature, anche quelle.
Assolutamente.
E invece volevo sapere la temperatura del burro. Il burro è... Il viene burro fuori dal frigo, sta sciogliendo,
sì,
o
ma,
è una pasta?
Ma non frigge, no. Si scioglie ma
è
non frigge.
È sciolto ma non frigge, grazie.
E altrimenti non sarebbe un flight.
Il flight è un'altra cosa. Che c'è sulla... Il butter è il butter, è il burro.
Però il legame glielo devi dare, altrimenti poi perdi.
Ma io volevo sapere lei.
Tu vabbè, sei concentrato solo sul burro.
Come vedeva? No,
beh,
come
uno
vedeva
può
il burro.
Può anche scivolare sul burro. E lì prende il volo.
A me interessava vedere come tu avevi pensato il burro. E tu lo hai pensato al burro come sciolto, sì, ma non frigge. No. Quindi io potrei pensare al burro come ancora intero, che però si schiaccia e magari è resistente, oppure si scioglie fra le mani, però è ancora plastico, oppure no. Cioè, è insomma, questo cercavo di dire. Questo è il burro fuso, quindi, okay, signori.
C'è, prego, qualcuno che vorresti salutare, oppure vorresti ancora approfittare dei nostri microfoni per un messaggio, per qualunque cosa tu voglia?
Sì, mio padre.
Bene, si chiama?
Mario.
Beh, signor Mario, noi di Bruxellando siamo stati molto lieti di avere sua figlia qui in studio con noi a Bruxelles, e quindi le giungano, immagino sia in Italia, i nostri migliori saluti. E io vi ricordo che quindi la mostra di Silvia sarà praticamente disponibile, scusate il termine, sono molto emozionata, fino al prossimo 15 dicembre presso la Monte Paschi Belgio ad Avenue Louise 222. È possibile visitare l'esposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 e fino alle ore 15.30. Io ringrazio Guglielmo, che tra l'altro non vedevo da qualche anno, quindi sono stata veramente contenta quando ho ricevuto la sua email e abbiamo rapidamente... È stato un caso, presente, insomma, l'email ricevuta nel weekend, la trasmissione al martedì, quindi Guglielmo, veramente siamo felici e prometto che andrò a vedere i quadri, perché ormai sono troppo curiosa, quindi buon proseguimento, in bocca al lupo per tutto, e se ritornate a Bruxelles sapete che qui avete degli amici pronti,
porte aperte,
ad ascoltarvi.
Grazie.
Grazie.
Librangolo. Punto.
Oh, viva il Lord.
Ecco. Allora, alla fine della mia devo dire punto, perché altrimenti non chiudiamo il cerchio. Comunque dalla regia mi fanno segno che facciamo la maratona Librangolo, quindi
perché? No, no, bisogna avvicinarsi.
Avvicinarsi. Avvicinarsi. È in alto questo microfono, non sono abituata. Allora, stasera vi ho portato un libro che ha letto anche Maridì.
Yes!
Quindi, Una storia del mondo in 10 capitoli e mezzo, di Julian Barnes, che è proprio un libro, possiamo dirlo, diverso dagli altri.
Assolutamente, confermo.
Quindi, praticamente si tratta davvero di storie che possono più o meno appassionare, dipendentemente da cioè anche dallo stile in cui sono scritti, perché non c'è mica uno stile che è uguale per tutti i capitoli, è piuttosto che lo stile e il modo di raccontare cambiano in base all'argomento che è stato scelto. Ma c'è una linea conduttore, la linea conduttore è, da un lato è l'Arca di Noè, che in una forma o l'altra appare in ognuno dei racconti del libro. E l'altra cosa è davvero questa cosa della storia del mondo, perché fondamentalmente si tratta di una storia del mondo, almeno di di suoi aspetti essenziali, che però sono sempre presentati da un punto di vista non solito, mai dei protagonisti, o diciamo comunque che sono diciamo, delle idee magari che sono presentate attraverso gli occhi di qualcun altro, diciamo, di non quello che ci aspetteremmo noi. E così, per esempio, il mio preferito rimarrà sempre comunque il primo capitolo, quello del tarlo che sta viaggiando sull'arca di Noè. Che però non è, si è svignato praticamente per entrare di nascosto, perché ovviamente, cioè, su una nave, se tu sei un capitano, non è che veramente inviti i tarli. E comunque in questo capitolo questo tarlo racconta tutte le cose che non sono raccontate ovviamente nella Bibbia. Quindi che cosa mangiavano? Ovviamente mangiavano degli animali, quindi racconta di un sacco di specie che sono sparite, perché c'è una coppia che porti, allora se ne hai mangiato uno è finita. E quindi
la fai fuori anche l'altra, così sei sicuro che nessuno sappia niente.
Sì, esattamente. Comunque, cioè, è una descrizione dal punto di vista della praticità, se possiamo dirlo, che mette tutte le domande che generalmente non siamo più soliti a metterci in base a questa storia. Poi ci sono il motivo dell'arca di Noè, la sua importanza torna in tante delle storie, cioè molto palesemente, per esempio, in una storia in cui una ragazza va a cercare l'arca stessa sulla montagna di Ararat per, diciamo, salvare l'anima di suo defunto padre, questo nel XIX secolo, in un momento di fervore, ma veramente perché lei vorrebbe continuare a discutere contro questo padre che aveva delle idee completamente diverse dalle sue. Poi, anche abbastanza, diciamo, difficile di fare un riassunto o dare degli spunti. Diciamo, un'altra cosa che io ho trovato molto interessante, in cui invece tornano i tarli, è la guerra delle religioni, in cui praticamente c'è una comunità che cita